www.radiogio.it e la storia continua. La bottega dei rimedi, lo speziale. Lo speziale non si limita a vendere droghe e aromi, vernici e candele, saponi e dolciumi. Introdotto ai segreti della scienza farmaceutica, manipola sostanze medicamentose e piante officinali, nel rispetto di un rigoroso codice deontologico. Considerata la passione per i sapori fortemente speziati, che contraddistingue il gusto gastronomico medievale, una figura di primo piano nella vita economica cittadina dell'epoca era quello dello speziale, la cui bottega rappresentava un immancabile elemento costitutivo del paesaggio urbano, con l'esposizione esterna delle merci, l'insegna figurata, l'odore penetrante delle droghe e delle essenze che doveva impregnare l'ambiente fino a diffondersi in strada. L'attività dello speziale, tuttavia, non si esauriva nella vendita del pepe, della cannella, dello zenzero e delle altre spezie esotiche che tanto erano ambite nelle mense del tempo, ma si dispiegava in una ben più ampia e diversificata varietà di settori. Tra questi, pur restando prevalentemente la connotazione commerciale della professione, era la farmaceutica, cioè la manipolazione e la vendita dei medicinali, a costituire uno degli aspetti più qualificanti. Tale attività, infatti, identificando lo speziale come un operatore della sfera sanitaria, e in questo lo possiamo veramente considerare l'antesignano del moderno farmacista, gli conferiva un elevato prestigio sociale, appena inferiore a quello dei medici. E sebbene l'esercizio della spezieria non richiedesse un corso di studi a livello universitario, come esigeva invece quello della medicina, ma soltanto alcuni anni di apprendistato in bottega, e l'accesso alla professione presupponeva l'acquisizione di un vasto patrimonio di conoscenze, sia teoriche che tecniche, un vero e proprio sapere, riservato agli addetti dei lavori e tra loro condiviso. A Roma, ad esempio, chi intendeva intraprendere l'attività, all'atto di richiedere l'immatricolazione nell'associazione professionale, doveva essere ritenuto expertus in arte. A Siena, come a Venezia e a Palermo, e in altre città, l'aspirante speziale doveva sottoporsi a un vero e proprio esame da parte di una commissione composta di rappresentanti della corporazione e da membri del collegio medico. L'officina farmaceutica. Qual è il compito di uno speziale? Rispondo e dico che il compito di uno speziale è di pestare, lavare, infondere, cuocere, distillare e comporre bene ed egregiamente i medicamenti composti conservare. Così, nella prima metà del XV secolo, Saladino d'Ascoli, celebre esponente della scuola medica di Salerno, definiva le sette operazioni fondamentali che rappresentavano la base della pratica farmaceutica. L'opera è il Compendium Aromatariarum, un trattato di forma di dialogo considerato tra le fonti più autorevoli della scienza farmaceutica medievale. La spezieria, dunque, è una vera e propria officina farmaceutica dove si producevano sciroppi e elettuari, pillole, linimenti, unguenti, insomma tutti i rimedi allora conosciuti dalle vere o presunte proprietà terapeutiche. Lo speziale, quindi, doveva innanzitutto conoscere bene le piante officinali e le altre sostanze di origine animale o minerale, in cui consisteva la terapia medicamentosa del tempo, e poi padroneggiare le tecniche per la loro manipolazione e conservazione. L'arte di indorare la pillola. La preparazione dei medicamenti era una faccenda tutt'altro che semplice. Non solo nei composti entravano di regola un gran numero di ingredienti, talvolta anche assai fantasiosi, come le corna di capra o di cervo, cuore di lupo, scorpioni, urina di fanciulla di fanciullo vergine, capelli bruciati dell'ammalato stesso, ma le singole fasi del confezionamento di un preparato richiedevano una sapienza particolare. L'operazione del pestare, ad esempio, consisteva ovviamente nel ridurre in polvere la sostanza utilizzata nel mortaio, ma a seconda del tipo di prodotto e della sua destinazione d'uso, la grana ottenuta doveva rispondere a una precisa gradazione, che andava dal sottile al grosso. Le erbe purganti, o quelle destinate agli impiastri, andavano pestate grosse. Antidoti e linimenti volevano una grana media, cordiali e unguenti sottile. A loro volta le decozioni prevedevano tempi diversificati. Per le infusioni bisognava rispettare determinate percentuali tra il principio attivo e l'eccipiente. Per rendere più facile l'assunzione e le pillole, si doveva essere in grado di eseguire il procedimento di doratura e argentatura, da cui il nostro detto indorare la pillola, e così via. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. La bottega dei rimedi, lo speziale. I primi ricettari. Nei primi secoli dopo il 1000, tutto questo patrimonio di conoscenze farmacologiche, in parte ereditato dal sapere dell'antichità classica e in parte accumulato nel tempo empiricamente dagli speziali nelle loro officine, cominciò a venire ordinato e codificato. E nel 400 la categoria disponeva ormai di un'ampia letteratura scientifica, rivolta a un pubblico di specialisti e ritenuta indispensabile per la cultura professionale di chi esercitava l'arte. Il campo scientifico, il mondo islamico, era allora all'avanguardia e si devono ai grandi dottori arabi alcuni tra i compendi e ricettari di maggiore fortuna, che ritroviamo spesso annoverati negli inventari di bottega degli speziali dell'epoca. Il De Semplicibus del medico Avicenna, di cui ancora oggi dobbiamo gran parte della nomenclatura farmacologica, e i libri del farmacologo Giovanni Mesué, che per primo aveva impostato la classificazione delle droghe e dei farmaci e lo studio sulle loro proprietà. Altre opere provenivano dalla fucina della scuola medica di Salerno, come già ricordato nel trattato di Saladino d'Ascoli o l'antidatario di Nicolò Salernicano nel secolo XII. Alla fine del XV secolo, con il nuovo ricettario composto dal Collegio dei Dottori di Firenze, in volgare, e corredato da illustrazioni, si ebbe il primo esempio di una vera e propria farmacopea ufficiale, nel cui solco apparvero, ma ormai si era nel 500, un ricettario ufficiale romano e uno bolognese. La comparsa di codici a carattere pubblico, che riunivano e uniformavano le prescrizioni relative alla preparazione dei medicamenti e cui si richiedeva degli speziali di attenersi scrupolosamente nello svolgimento del loro lavoro, sanciva la compiuta evoluzione della categoria in direzione di una riconosciuta professionalità che essa si era guadagnata soprattutto dal 200 in poi, via via che si era andata organizzando in corporazioni, col dotarsi di una sorta di vero e proprio codice deontologico. E l'etica professionale. Pur con alcune differenziazioni da una situazione all'altra, infatti, in tutte le realtà urbane gli speziali si impegnavano a mantenere elevato il decoro professionale, osservando una specie di norme di comportamento riferibili a un'etica di categoria, che la sanzione di multe onerose interveniva a corroborare. Essi venivano così a distinguersi dal variopinto mondo dell'esercizio più o meno sommerso e illegale della pratica farmaceutica, che, lucrando sulle sofferenze degli ammalati, dava da sopravvivere a ogni sorta di praticoni e ciarlatani. In linea generale, da chi svolgeva la professione ci si aspettava una condotta morale esemplare, che non fosse dedito a vizi come il vino, il gioco o le donne, che non si mostrasse avido nello svolgimento della propria attività, che non fosse troppo giovane. In alcune città, da Roma a Padova, si poneva il limite minimo di 25 anni di età per poter esercitare, che fosse un uomo sobrio, coscienzioso, timoroso di Dio e soprattutto raccomandava a Saladino d'Ascoli che fosse ben istruito ed esperto dell'arte sua, non un rozzo novellino, perché deve avere tra le mani la vita umana e che è il bene più prezioso del mondo. Entrando nel merito dell'esercizio vero e proprio della professione, prima di tutto l'etica dello speziale imponeva che a un compito di grande responsabilità come la pratica farmaceutica ci si dedicasse con onestà e coscienza. I medicamenti dovevano essere preparati con ingredienti di buona qualità e seguendo scrupolosamente la prescrizione del medico o un antidotario autorizzato. Gli speziali si impegnavano a non sostituire un componente con un altro nelle preparazioni. In particolare consideravano una mancanza molto grave utilizzare negli sciroppi il miele quando era chiesto lo zucchero, più costoso ed evidentemente ritenuto dalle maggiori proprietà terapeutiche. Nelle spezierie non si procuravano abortivi e non si preparavano né vendevano e neppure si conservavano veleni o composti che potessero far perdere l'intelletto, con l'eccezione di quelle sostanze alle quali, pur essendo tossiche, venivano riconosciute anche proprietà terapeutiche nei confronti di determinate patologie. Frodi in agguato. Nella realtà quotidiana, tuttavia, la correttezza e la preparazione professionale dei singoli esponenti della categoria non dovevano essere qualità sempre e comunque garantite, come del resto avviene in tutti i mestieri e come in definitiva appare confermato dall'insistenza con cui nelle città italiane gli speciali erano richiamati alla rettitudine e all'onestà del lavoro. Già ai medici, per quanto rappresentassero una categoria assai rispettata, spesso i contemporanei rimproveravano privilegi goduti senza un effettivo merito, ignoranza e venalità. A loro volta gli speciali non sfuggivano ad accuse analoghe, in primo luogo a quella di praticare frodi e raggiri ai danni degli ammalati, critiche alle quali ancora nel XVI secolo dava voce il canonico Tommaso Garzoni da Bagnacavallo, che nella sua ponderosa opera La piazza universale di tutte le professioni del mondo e nobili e ignobili del 1585, a proposito degli speciali denunciava come spesso perpetuassero imbrogli e in qualche caso anche molto gravi. Di malitia sinistra, di animo, componendo alle volte medicine mortifere e col ministrare una cosa per un'altra e col mascherare nei calici delle bevande roba marcia, vecchia, stentita e fragita quanto dir si possa, la quale alle volte conoscono et alle volte non di sconcia ignoranza hanno comprata da barbari levantini a buon mercato per levare su bottega la meglio che succeda. www.ridigio.it e la storia continua. www.ridigio.it e la storia continua. La bottega dei rimedi, lo speziale. sullo scaffale. Nella fabbricazione e vendita dei medicamenti, che rappresentava soltanto uno dei campi di attività degli speziali, era comunque specializzate per lo più alcune botteghe maggiori, mentre la gran parte di coloro che esercitavano l'arte operavano in prevalenza nell'ambito del commercio dei prodotti di altro genere, estremamente eterogenei per la provenienza, destinazione d'uso e valore. Oltre alle già ricordate spezie ed erbe aromatiche destinate all'impiego alimentare, nelle spezierie si vendevano infatti cosmetici e profumi, dolciumi, frutta secca, liquori e bibite, vernici e coloranti, materiali e prodotti industriali come cera per illuminazione, sapone, pece, colla, carta e libri. Tanto vasto è il settore meteorologico che faceva capo alla professione che la tariffa daziaria fiorentina, lo stratto della gabella delle porte, annoverava circa 400 voci diverse pertinenti alla spezieria. Anche nella loro attività più propriamente commerciale, che pure implicava minori responsabilità rispetto alla pratica farmaceutica, gli speziali erano vincolati a una corretta condotta professionale che evitasse la concorrenza sleale tra gli esercenti e esercenti e tutelasse i consumatori. Non a caso, per un medesimo reato di detenzione o vendita di spezie adulterate, erano fatti oggetto dalle autorità competenti di sanzioni più severe rispetto a coloro che esercitavano mestieri considerati meno qualificati, pur operando in parte nel medesimo settore merceologico, come i pizzicagnoli. Controlli di qualità. A Firenze le mercanzie di maggior pregio venivano pesate su bilance apposite, custodite presso la sede della corporazione e marcate dal comune con i propri contrassegni. Allo stesso modo, pepe, zafferano e altre droghe in polvere, prima di essere poste in vendita, venivano setacciate con appositi crivelli, sempre messi a disposizione degli speziali cittadini dagli ufficiali dell'arte. Questo per evitare che alle costose sostanze si mescolassero rena o altro materiale estraneo. Particolare attenzione era posta un po' ovunque e che i prodotti scadenti non venissero spacciati per più pregiate mercanzie. Tra le sofisticazioni più diffuse c'era quello dello zafferano, impiegato sia in cucina sia nella produzione di tinture gialle, e la frode consisteva nel mescolare agli stami dei fiori gli stili, che sono innativi e non possiedono alcun valore, le cosiddette femminelle di Crocco. Non era inoltre consentito mischiare spezie di diversa provenienza geografica e pertanto di diverso valore. La cera e i manufatti con essa fabbricati, prodotti del vasto utilizzo del Medioevo e non solo per l'illuminazione, richiedevano a loro volta un particolare controllo della qualità e in varie città italiane gli speziali erano vincolati al rispetto di una severa normativa contro l'alterazione o falsificazione. Nelle spezierie si fabbricavano infatti candele, torce per funerali, torce a vento, ceri fioriti e lavorati, nonché si trattava di cera sfusa, destinata a svariati utilizzi industriali, non ultimi quello di entrare a far parte, insieme a olio di lino e trementina, della vernice che si utilizzava per rendere impermeabili le impannate delle finestre, oppure opportunamente colorata con sali minerali e costituire il materiale sul quale venivano impressi i sigilli. Anche in questo caso, la materia prima veniva prima impiegata, doveva essere di qualità ineccepibile e nella fabbricazione dei manufatti andavano osservate precise indicazioni riguardo al peso e alle dimensioni degli oggetti, sui quali il produttore imprimeva il proprio sigillo. La correttezza nello svolgimento della professione, ma non era comunque affidata soltanto alla coscienza degli esercenti. Le spezierie subivano periodiche ispezioni da parte di pubblici ispettori, incaricati di indagare che non venissero impiegati pesi falsificati o tenute merci proibite e contraffatte, oppure in cattivo stato di conservazione, nel qual caso dovevano essere sequestrate e bruciate pubblicamente. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. La bottega dei rimedi, lo speziale. Un capitolo a sé stante riguardava i rapporti della categoria con la classe medica. Da Napoli a Pisa, Venezia e altre città, nel Medioevo si faceva divieto agli speziali e ai medici di associarsi insieme e soprattutto erano perseguiti gli accordi confidenziali, finalizzati a prescrivere e vendere determinati medicamenti e a dividersene gli incassi. Chirurghi per caso. Forti della loro conoscenza farmacologiche, gli speziali dovevano talvolta fare concorrenza ai medici somministrando essi stessi i rimedi più adatti per i vari malanni o anche prestando piccoli interventi come le medicazioni, un po' come accade oggi quando nel caso di lievi affezioni al farmacista ci si rivolge per un suggerimento terapeutico o per il consiglio di un farmaco da banco. Questa ingerenza non era però ben vista dalla corporazione medica, gelosa del proprio sapere universitario, ma anche dei privilegi e degli elevati onorari che la propria attività garantiva. Il divieto di esercitare abusivamente la medicina colpiva gli speziali un po' dovunque, stigmatizzando una pratica che appare pertanto tutt'altro che rara. In molte città gli speziali non potevano vendere determinati medicamenti senza la ricetta del medico, che almeno nei primi tempi non era scritta, ma prescritta a voce, e l'interdizione riguardava non soltanto i farmaci a base di sostanze potenzialmente tossiche, ma anche i lassativi. A Firenze si faceva allora esplicito divieto di medicare le ferite, a Venezia di eseguire l'uroscopia, uno degli esami cardine della diagnostica del tempo, che consisteva nell'osservare le urine in controluce per valutarne il colore e il grado di opacità, quindi annusarle e assaggiarne per rilevarne l'eventuale sapore dolciastro la presenza del diabete. Non era invece così rigida la definizione degli ambiti di persistenza delle due categorie a Roma, dove gli speziali godevano di un'ampia autonomia nell'esercizio della loro professione e potevano dispensare prestazioni anche nel campo della medicina e della chirurgia, soprattutto in situazioni di emergenza come durante le pestilenze. Del resto, oltre al commercio dei prodotti farmaceutici, anche alcune specifiche pratiche mediche rientravano a pieno titolo tra le competenze della professione. Talvolta lo speziale praticava i salassi, benché questa non fosse la situazione più comune, in quanto in linea generale l'esercizio della flebotomia, al pari degli interventi di bassa chirurgia, spettava propriamente ai barbieri. Tra le sue incombenze invece figuravano certamente i clisteri o lavativi, e non soltanto per quanto riguardava la preparazione del liquido medicamentoso, ma anche per la sua somministrazione, eseguita a domicilio e per lo più affidata a un garzone di bottega. Raffigurazioni di questa pratica terapeutica si possono trovare su alberelli, i caratteristici vasi cilindrici di ceramica delle antiche spezierie risalenti all'antico Medioevo, mentre una siringa per serviziali, strumento impure inventato in Italia nel 400, fa ostentatamente mostra di sé sullo stemma dell'arte degli speziali della città di Saint-Lô, in Francia meridionale. Anche l'imbalsamazione dei cadaveri figurava tra i compiti della categoria. In particolare nell'Avignone del 300, sede papale, operavano alcuni speciali imbalsamatori e tra questi ve n'era uno cui era affidata l'elevata incombenza di prendersi cura delle spoglie mortali del pontefice. www.redigio.it e la storia continua. www.radiojo.it e la storia continua. La bottega dei rimedi, lo speziale. Veleni da banco. Veleni e medicinali sono stati associati da sempre, tant'è che l'immagine del serpente, cioè dell'animale che è un naturale produttore di sostanze tossiche, raffigurato avvinghiato a una coppa, è divenuto il simbolo stesso dell'attività farmaceutica, dopo che fu adottato dagli speziali di Padova all'inizio del XIII secolo. Nel Medioevo il commercio e l'utilizzo dei veleni erano oggetto di particolari cautele. In generale si proibiva espressamente agli speziali di detenere o spacciare questo tipo di sostanze, divieto esteso anche a qualunque privato cittadino. Alcuni principi vegetali o minerali, pur fortemente tossici, erano però impiegati nella farmacopea dell'epoca e quindi autorizzati. Già Avicenna, ad esempio, consigliava l'arsenico come antidoto contro la tosse e la teriaca o triaca, il più rinomato medicamento dell'antichità, panacea per mille malanni, ma completava tra i suoi innumerevoli ingredienti la carne di vipera e probabilmente doveva la sua fama alla proprietà antidolorifiche imputabili alla presenza di polvere doppio, libera dal dolore e rende l'uomo lieto fino alla morte. Si legge in un foglio pubblicitario che ne vanta i miracoli ancora nel XVII secolo. Presso gli speziali si potevano trovare il risalgallo, cioè il solfuro rosso di arsenico, e il sublimato o il cloruro di mercurio, entrambi potenti veleni, il primo impiegato come caustico, il secondo efficace antisettico. A Venezia solo due delle spezierie cittadine erano autorizzate a trattare questo genere di sostanze, mentre a Firenze, sebbene non fossero previste simili limitazioni, si richiedeva tuttavia che essero fossero manipolate e vendute solo dal maestro di bottega. E i prodotti che le avevano per ingredienti non potevano essere consegnati nelle mani di persone poco affidabili o sospette, schiavi e servitori, fanciulli, adolescenti, donne di malaffare. Al medico e al filosofo Pietro da Abano, che ai primi del 300 insegnava nell'Università di Padova, si deve un trattato specifico dedicato ai veleni, De Venenis, una sorta di compendio enciclopedico dalle conoscenze accumulate nei secoli sulla materia, che accoglieva anche numerose credenze insensate e bizzarre, come quelle relative alle proprietà tossiche del sangue mestruale, ritenuto in grado di far perdere la ragione a chi lo ingerisse. I veleni erano catalogati a secondo di quale tra i cinque sensi fosse il mezzo di penetrazione dell'organismo. Secondo Pietro da Abano, non esistono infatti soltanto sostanze letali se assunte per vie orali, ma alcune, soprattutto di origine vegetali, sono capaci di nuocere tramite l'odorato, altre tramite la vista o il tatto, come nel caso del basilisco e della torpedine, mentre il serpente della Nubia uccide addirittura tramite l'udito, dato che emette un fischio mortale. L'ordinanza di Federico II. Rese sempre più consapevoli delle responsabilità connesse all'esercizio della spezieria, anche alcune autorità pubbliche nei primi secoli dopo il 1000 presero a farsi carico di emanare disposizioni per regolamentarla e sottoporla a controllo. Il più antico esempio conosciuto di una legislazione in questo genere è contenuto negli statuti della città di Arles, nella Francia meridionale, compilati tra il 1162 e il 1202. a questa pionieristica normativa appare ispirata l'ordinanza medicinale promulgata dall'imperatore Federico II di Svevia attorno al 1240, con la quale nel Regno di Sicilia venivano stabiliti alcuni principi che troviamo ancora oggi alla base dei moderni regolamenti della professione farmaceutica. Basti ricordare che essa limitava il numero delle spezierie e ne stabiliva la distribuzione sul territorio. Istituiva l'obbligo del giuramento per poter esercitare. Vietava ogni comunanza di interessi tra medici e speziali. Sottoponeva l'attività di questi ultimi alla sorveglianza di un medico che fungeva da ufficiale sanitario. Si impartivano inoltre disposizioni in merito alla preparazione dei medicinali e si disponeva una sorta di tariffario che distingueva i prezzi dei medicamenti a secondo della loro durata di conservazione. La lungimiranza di questa normativa, improntata alla tutela degli interessi collettivi, pose il regno all'avanguardia per l'ordinamento farmaceutico, oltre a costituire un modello per la legislazione prodotta dalle autorità di altri stati. www.ridigio.it e la storia continua.